Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo questa sera in un giorno molto speciale, alla fine del 3 di Tammuz 5771. In questo giorno, nel calendario ebraico, è successo un evento importante quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, sono entrati in terra di Israele e Yahushua ben Nun stava conquistando la terra e non riusciva a finire la battaglia contro Gerico, ha chiesto ad Hashem di fermare il sole, non farlo tramontare, in modo che lui potesse conquistare Gerico definitivamente. Questo era il 3 di Tammuz. Yeshua dice: Shemesh b'givon dom. Fermati sole. Il sole si è fermato. Per ore e ore è andato avanti a combattere. In questo stesso giorno, il 3 di Tammuz dell'anno 1994, Tafshin Samech Daled, 5764, il sole della nostra generazione si è fermato. Esattamente in questo giorno, 17 anni fa, il Rebbe di Lubavitch, la grande guida di questa generazione, l'unica persona che è riuscita a mandare messaggeri in tutte le parti del mondo, ovunque ci sono ebrei, a risvegliare le loro anime. L'unica persona che è riuscito a risvegliare l'identità e l'emunah di Am Yisrael dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, col suo nuovo approccio positivo, rivoluzionario, con amore, guardando sempre il buono che c'è in ognuno, è riuscito a guidare la nostra generazione. E purtroppo questo sole, questo luminare, si è fermato 17 anni fa, ma solo a livello fisico. Il Rebbe continua a essere vicino a noi, continua a insegnarci, continua a guidarci, è presente vicino a noi. A proposito di Rabbi Yehuda Hanassi, dice Talmud che anche dopo che aveva lasciato questo mondo, lui era presente, era vicino, tornava a visitare la sua famiglia, faceva Kiddush. La guida di una generazione è sempre vicina alla generazione, è sempre legata alla generazione. In particolare quando i suoi alunni continuano nella sua strada, divulgano i suoi insegnamenti. Questo fa sì che la sua presenza è ancora più forte e tutto ciò che lui ha fatto continua sempre di più. Di solito le persone, quando si trovano in una situazione che qualcuno ha utilizzato qualcosa che hanno fatto loro, per esempio uno ha scritto una canzone e qualcuno la usufruisce, la usa in parte anche, questo fa causa, come mai tu hai usato i diritti, non diritti? Sempre noi mettiamo prima il nostro ego, orgoglio, è mio, e poi la nostra canzone, i nostri concetti, i nostri prodotti. Quando Rebbe di Lubavitch insegnava una nuova idea, diceva sempre così: se potrebbe aiutare il fatto che voi divulgate questa idea dicendolo in mio nome, ben venga. Se invece può danneggiare, non ditelo in mio nome, dite l'idea e non dite che l'ho detto io, perché quello che conta non è il fatto che io ho detto questa idea, ma il fatto che l'idea che Hashem mi ha detto di trasmettere a voi si divulghi il più possibile. È molto importante nella vita dare priorità agli insegnamenti, all'idea, piuttosto che al nostro orgoglio. Era un grande esempio di umiltà, non guardava se stesso, ma guardava la divulgazione. cercava di diffondere il monoteismo il più possibile nel mondo intero. E in questa lezione particolare, che è più di una lezione, parleremo della figura del Rebbe, degli insegnamenti del Rebbe e racconteremo tre storie molto toccanti, di grande insegnamento di vita. In ordine cronologico, partiremo con la storia degli anni 60, di due sopravvissuti, poi 70, inizio 70, una storia di una conversazione privata tra il Rebbe e l'ambasciatore israeliano al UN, United Nations. E un'ultima storia alla fine degli anni 70, nel 76, di uno scrittore israeliano con un incontro con il Rebbe. Tre eventi importanti, ma molto interessanti. Dopo che avremo parlato del Rebbe, in questo giorno speciale che dedichiamo a lui a riflettere sui suoi insegnamenti, parleremo della parasha di Balak. Poiché quest'anno cade l'anniversario di Gimel Tammuz, del 3 di Tammuz, nella parasha di Balak. E ho pensato una riflessione su Balak, sempre basata su discorsi del Rebbe, ed è legata questa riflessione a uno dei punti più importanti che il Rebbe aveva a cuore. Infatti, per tutti i suoi 44 anni di leadership, di guida di Am Israel, dal primo giorno all'ultimo giorno il Rebbe ha continuato a risvegliare la fede in Hashem in generale, ma in particolare la fede nel Mashiach, nel Redentore, nel futuro unto che verrà a trasformare il mondo. E questo è stato un punto importantissimo del Rebbe. È il dodicesimo pilastro della fede ebraica. Molti hanno criticato il Rebbe, ma cosa parlerebbe di Mashiach tutto il tempo? Ma cos'è questo modo di fare? Oggi tutti i rabbini, maestri, guide, tutti parlano di Mashiach. 50 anni dopo due generazioni, tutti ormai parlano anche di Mashiach. Il Rebbe ha iniziato a dire che bisogna uscire, divulgare, avvicinare gli ebrei lontani, mettere tefillin a tutti. Tutti criticavano il Rebbe. Come fa il Rebbe a dire queste cose rivoluzionarie? Oggi tutti dicono che bisogna andare, divulgare, insegnare, avvicinare. Dopo 50 anni, quel che oggi in realtà il Rebbe l'aveva già visto 50 anni prima. E così tantissimi esempi, per cui uno dei punti fondamentali del Rebbe è la fede nel Mashiach, l'attesa nel Mashiach, il fervore che noi tutti dobbiamo desiderare e attendere questo grande momento, momento d'oro, momento dove non ci saranno più guerre, invidia, gelosia, ego, periodo dorato, golden age, come viene chiamato in inglese. Ebbene, nella nostra parasha di Balak troviamo il più evidente punto in tutta la Torah che si parla di Mashiach, che si narra del futuro Mashiach. Per cui parleremo in questa lezione di un concetto di mistica filosofica hasidica legato al Mashiach, legato al Rebbe, al punto più importante che Rebbe ha voluto divulgare, che è l'era messianica, l'attesa nella redenzione, e lo approfondiremo da un punto di vista mistico, molto interessante. Cos'è l'era messianica, che viene chiamato Shabbat, l'era sabbatica, il 6, il 7, il pensiero, la parola, come vedremo dopo. In ordine cronologico, parliamo degli anni 60, una coppia di ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento si trasferiscono a New York per creare una nuova vita. Per iniziare una nuova avventura e dimenticare il passato tragico che ha colpito tutti i loro familiari, unici sopravvissuti. Questa coppia apparteneva a un gruppo hasidico chiamato Vishnitz, abitava a New York, Brooklyn, e non era particolarmente legata al Rebbe di Lubavitch. Hasidim, altro gruppo hasidico. Pur trovandosi nel vicino dopoguerra, quando molte famiglie religiose avevano perso la loro identità e c'era un grande indebolimento, il mondo era un mondo indebolito dal punto di vista spirituale dopo il trauma che aveva subito a causa del nazismo. Molti avevano perso la fede, purtroppo. Ebbene, quelli che non l'avevano persa, che avevano mantenuto la loro identità ebraica solida, comunque avevano un grave trauma. Questa famiglia, Freeman, avevano una figlia. Avevano deciso che in casa non avrebbero tenuto la televisione a nessun costo. Quando in un periodo in cui tutti quanti, chi non aveva la televisione, si stava diffondendo, e questa coppia aveva tenuto solido, noi non la porteremo in casa, ci sono tante cose non buone per cui non farà parte della nostra vita. La loro figliola insisteva con i genitori: vi prego, vorrei tanto, tutti i miei amici ce l'hanno, come faccio a non averla? Mi sento diversa dagli altri. Gli hanno detto i genitori no, assolutamente. Avevano tenuto duro e con insistenza hanno rifiutato di mettere la televisione in casa. La figlia ogni tanto andava da amici, guardava qualche cosina così, niente di serio. Un giorno, stranamente, la figlia si trova da amici e lì guarda la televisione a lungo, torna a casa, normale. Una volta tornata a casa, la figlia sente un dolore agli occhi ed esprime ai suoi genitori questo dolore. Man mano che passava il tempo, pochissimo tempo, il dolore cresceva, cresceva. A un certo punto la figlia non riesce neanche a vedere bene. Fino a che a mezzanotte già non vedeva più. La figlia era diventata cieca, non vedeva niente. Questo ebreo sopravvissuto, Freeman, non sapeva cosa fare. L'America era uno stato abbastanza giovane per lui. Non sapeva come muoversi, non sapeva a chi rivolgersi. Gli ebrei erano appena emigrati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Da un decennio, non è che erano lì proprio che avevano tutti i contatti, le amicizie. Ebbene, questo rabbino Freeman, questo uomo religioso, osservante, non sa cosa fare. Si trova in mezzo alla notte, sua figlia unica non riesce a vedere più niente. Lui è disperato, non sa da chi andare, a chi rivolgersi. E in mezzo alla notte inizia a riflettere. Cosa posso fare? Da chi mi rivolgo? Non so cosa fare. Così all'improvviso, immerso nei suoi pensieri, si ricorda che aveva sentito dal suo Rebbe a suo maestro, ogni qualvolta un ebreo ha un problema, deve invocare la guida spirituale della generazione, il suo maestro, il suo grande rebbe. E lui non sapeva dove si trovava il suo rebbe, se era sopravvissuto, se dove si trovava, non aveva contatto, non c'era tutta la comunicazione che c'è oggi. In mezzo alla notte lui inizia a concentrarsi, a pensare alla sua guida spirituale, alla guida della generazione e dice: Moshe Rabbeinu della generazione dove sei, io ho bisogno di te, mia figlia non vede più niente. Non so cosa fare, e lui si concentra fortemente in questo pensiero. Ci troviamo in mezzo alla notte. Lui è disperato. Chiama in causa la guida della generazione. Un'ora dopo ricevo una chiamata. Dall'altra parte del telefono c'è uno che gli chiede: Tu sei Rabbi Freeman? Tu sei Rabbino Freeman? Lui dice: Sì, ma chi siete? Gli dice: T'ho chiamato per chiederti se tutto va bene in casa. Dice: Veramente non va proprio tutto bene. Mia figlia non sta bene. Anzi, sta molto male. E sono disperato. Non so cosa fare. Ma tu chi sei? Gli risponde: Io sono Rabbino Khadakov, il segretario personale del Rebbe di Lubavitch, il quale mi ha chiesto di chiamarti. Alle 2 di notte, Rabino Khadakov chiama uno sconosciuto, il quale era disperato perché non sapeva cosa fare con sua figlia. Gli dice Rabino Khadakov: Guarda, domani mattina vai in questo ospedale, vai da questo dottore. Solo da quel dottore che ti dico, falli vedere il caso di tua figlia, la patologia, e chiedigli cosa fare, come aiutarti. Quest'uomo sta per svenire. Alle 2 di notte uno sconosciuto lo chiama, aveva sentito di Lubavitch, di Chabad, non aveva nessun contatto. Non riesce a capire come mai. Da come loro hanno saputo del problema di sua figlia. Gli chiede allora questo Freeman, dice: Scusami, prima di tutto chi ti ha detto che io sono un rabbino? Non sono un rabbino, sono una persona semplice, umile. Gli dice il rabbino Khadakov, sulla rubrica telefonica c'è scritto Rabbi Freeman, che tu sei un rabbino. Cioè, sì, è vero, ho messo sulla rubrica rabbino solamente perché chi è rabbino ha degli sconti, delle agevolazioni e ho voluto usufruire di queste agevolazioni, allora mi sono fatto chiamare rabbino, ma non sono rabbino. In realtà lui era una persona molto umile e lo era, ma non voleva prendersi degli onori. Gli dice, gli chiede, Freeman chiede a Rav Khadakov, ma scusami, come hai fatto a sapere e a chiamarmi alle 2 di notte per chiedermi di mia figlia? Spiegami un po', non capisco. Gli dice Rabbi Khadakov che il Rebbe di Lubavitch a mezzanotte l'ha chiamato e gli ha detto a Khadakov: Vorrei vederti in 770 nel mio ufficio tra poco. Il Rebbe in mezzo alla notte è uscito di casa da solo, senza accompagnamenti. Nessuno ha saputo che lui è uscito. Arrivato a 770 nel suo ufficio, Rabino Hadakov era lì che lo aspettava e gli ha detto: guarda nella rubrica telefonica qualcuno che si chiama Freeman. E così Rabino Hadakov ha eseguito la richiesta del Rebbe, ha guardato, ha trovato un Rabino Freeman e l'ha chiamato con un po' di coraggio, perché chiamare uno sconosciuto alle 2 di notte non è, se sbagliava numero o chiamava un altro Freeman, chissà cosa gli diceva. Allora Rabino Hadakov ha detto: il Rebbe di Lubavitch è venuto qui in mezzo alla notte per darmi questo ordine, per dirti a te cosa fare, dove andare, da quale dottore rivolgerti e come curare tua figlia. E così all'indomani questo Freeman va all'ospedale, chiede di quel medico. Il medico dice: io non so esattamente come aiutare tua figlia, mi sembra molto strana questa patologia, non so proprio come aiutarti, però possiamo provare a mettere queste gocce, forse possono aiutare. Mette queste gocce e gradualmente la figlia riprende a vedere in maniera incredibile. Questo Freeman non riesce a crederci. Come ha ricevuto una chiamata in mezzo alla notte, lui va in quell'ospedale, quelle gocce, e sua figlia torna, riprende la vista, il potere della vista. E lui, totalmente scioccato, che decide di andare a Crown Heights, alla casa ufficio del Rebbe, per ringraziarlo. Dice: così così, io non ho parole io pensavo, quando ho pensato alla guida, alla spirituale, al Rebbe, pensavo un Rebbe, non, il mio Rebbe, non sapevo neanche dov'era. Non avrei mai immaginato che il Rebbe di Lubavitch avrebbe lui sentito il mio pensiero e avrebbe lasciato casa sua e sarebbe andato nel suo ufficio, chiamato il suo segretario, e non avrei mai immaginato di mobilitare tutta questa situazione. Rabbi Hadakov dice: ti prego, prossima volta, se puoi evitare e chiamare direttamente la segreteria del Rebbe, senza chiamare, cercare un Rebbe che ti aiuta, chiama direttamente, avresti potuto evitare di far muovere il Rebbe in mezzo alla notte, andare in ufficio, farti chiamare e darti questo consiglio. Una volta hanno chiesto a Ragachover, uno dei più grandi studiosi del secolo scorso, aveva una profondità che pochissimi. Non è molto conosciuto perché ha così profondo lo suo studio che pochi l'hanno capito, apprezzato. Ragachover aveva i capelli lunghi, un po' lunghi, era un po' rivoluzionario. Quando gli chiedevano perché non si tagliava un po' i capelli, diceva che il suo cervello entrava nei capelli e quando tagliava i capelli, come se tagliava qualcosa di una parte del suo corpo. Quando hanno chiesto a Ragachover cosa lui pensava a proposito di cosa vuole dire essere Rebbe, Ragachover si esprimeva dicendo così: il Rebbe è un'anima generale di tutta la generazione. Ci sono delle anime individuali, ci sono delle anime generali, delle anime di tutta la generazione che la funzione del Rebbe, Rebbe vuol dire, è l'acronimo di Rosh Bnei Israel, la testa di Bnei Israel. Ebbene, Rosh Bnei Israel vuol dire che è la testa, la guida, la grandezza, la particolarità di un Rebbe. Prima di andare a dormire, lui pensa tutte le anime che ci sono nel mondo, hanno bisogno di aiuto, cerca di aiutarle, cerca di influenzarle, cerca di migliorarle. Ebbene, il concetto direbbe è proprio così. Pensare a ogni anima che ha bisogno di aiuto, aiuto materiale, fisico, come nella storia che abbiamo raccontato, in particolare aiuto spirituale, il Rebbe non riesce ad andare a dormire finché non è riuscito ad aiutare, a influenzare positivamente, a salvare, rettificare tutte le anime sparse per il mondo, tutte le anime di Am Israele in particolare. Questa è la funzione del Rebbe, questa è la grandezza di un Rebbe. Come abbiamo raccontato nella storia precedente, di una persona che non aveva mai sentito, conosciuto, non ha avuto mai nessun contatto con il Rebbe, all'improvviso il Rebbe ha lasciato tutto per andare a chiamarlo e per dargli questo consiglio. Un altro racconto. Andiamo qui, passiamo gli anni 70. Un famoso ebreo inglese, grande stratega, si chiamava Yehuda Avner. Lui aveva fatto Aliyah in Israele ed era il consigliere personale di vari primi ministri. Praticamente era l'uomo di fiducia, di rapporti con il mondo. Era anche stato mandato come ambasciatore al UN. E lui aveva contatto fortissimo con i vari primi ministri. E lui ha avuto anche una udienza privata con il Rebbe. Questo Yehuda Avner un anno si trovava a New York per un incontro diplomatico e lui decide di andare a prendere una benedizione, un consiglio da Rebbe di Lubavitch. Arriva, aspetta in fila il suo turno con calma, pazientemente. Finalmente alle 12 lui entra da Rebbe. Lui è stravolto da tutta la giornata, è stanco. Si trova davanti al Rebbe, che era più lucido che mai. A mezzanotte così era. Yehuda Avner si siede davanti a Rebbe, chiede le sue domande, aveva una lista di domande da chiedere, consigli, strategie, che poi molte domande erano legate allo Stato di Israele, al futuro di Israele, a come, alla diplomazia israeliana. A un certo punto, questo Yehuda Avner era un po' stanco alle 12, un po' così, sarebbe lucidissimo. Allora il Rebbe gli mette la mano sopra, come per, e gli chiede, in mezzo al discorso: Rebbe Yehuda, Atamakir Oissanu Kolkach, come Rebbe parlava con, in ebraico con l'accento yiddish. Tu ci conosci così bene. Lama atalom ishtayech alenu. Perché non diventi un Hasid? Perché non ti avvicini al Hasidismo, Chabad, diventi un vero Hasid? Tu conosci bene il mondo Hasidico, tu vieni dal mondo Hasidico, tanti tuoi familiari appartengono. Anche tu lo puoi diventare. Risponde questo Yehuda Avner: La ragione per la quale io sono titubante di diventare Hasid, perché io ho in famiglia tanti personaggi, tanti familiari che Hasidim del Rebbe, che credono e sono convinti che il Rebbe ha delle forze particolari che il Rebbe stesso non riconosce. Allora questo mi blocca un po'. Gli risponderebbe, probabilmente ci sono delle persone che hanno bisogno delle stampelle, allora sono liberi di pensare di avere le stampelle. Come se Rebbe stava dicendo, se uno è convinto di zoppicare vuole le stampelle, lascialo pensare. Cioè, come non devi tu subire il fatto che altri pensano una certa cosa, che tu non sei molto d'accordo, ognuno è libero di fare quello che pensa che è giusto fare. Il Rebbe a un certo punto gli dice una frase potentissima. Il Rebbe gli dice, guarda, io non so perché la gente mi sopravvaluta, reputo che io abbia delle forze particolari. Io ti dico la verità, quello che io faccio nella vita, io cerco di dare forza a ogni uomo, a ogni donna, di realizzare la loro missione in questo mondo. Io, il mio impegno è di accertarmi che ogni persona faccia lo scopo per la quale si è creato, ottimizzare le sue qualità, le sue doti per ciò che è stato creato. Ogni uomo è una creatura di Hashem ed è stata creata per uno scopo particolare. Per cui, se Hashem ci ha creato, vuole dire che Hashem ci vuole. Se Hashem ci ha dato delle forze particolari, vuol dire che noi dobbiamo usare queste forze particolari. E se uno può, come dice nella Yom Yom, è in grado di tagliare le pietre preziose, creare dei diamanti, e invece di fare quello fa il panettiere, non che manchi di rispetto per il lavoro del panettiere, ma ognuno ha delle qualità. E uno deve sfruttare al meglio le sue qualità per ottimizzare e fare le cose più elevate. Per cui dicerebbe a Yehuda Avner, guarda, io non so esattamente cosa tu intendi, che io ho delle forze, però io ti dico, il mio lavoro è cercare di aiutare ogni uomo e ogni donna di fare la loro missione, di ottimizzare le loro qualità, e questo è lo scopo del Rebbe. Il Rebbe non ha detto questo, ma la funzione del Rebbe è illuminare ogni uomo a fare al meglio quello che lui può fare, praticamente realizzare la sua missione in questo mondo. E qui Rebbe dice una metafora a dir poco fenomenale. Gli dice, Rebbe Yehuda, quando tu vedi, apri l'armadio e vedi un blocco di cera con una miccia dentro, cosa stai vedendo? Allora questo Rebbe Yehuda dice, sto vedendo una candela. Ti dice Rebbe, no, mi spiace, questa non è una candela. Tu stai vedendo un blocco di cera con una miccia dentro. E qua inizierebbe a fare un ragionamento e dice così. Quando una candela può essere considerata come tale una candela? Quando la cera, la miccia, c'è un fuoco che brucia dentro la miccia e la cera viene consumata. In quel momento quel blocco di cera diventa una candela. Perché? Perché ogni oggetto, fin quando non realizza lo scopo per il quale è stato creato, e nel caso della candela non dà luce, non brucia la cera, la miccia non ha la fiamma, quell'oggetto lì non è una candela, bensì un pezzo di cera con una miccia dentro. E Rebbe è andato avanti a spiegare. La nostra vita è come una candela. Noi abbiamo un corpo esterno, che è come la cera. Abbiamo un'anima che si trova dentro il corpo, che è come la miccia. Noi dobbiamo prendere la Torah paragonata al fuoco. Noi prendiamo la Torah e dobbiamo accendere la nostra anima. Fuoco portare dentro la nostra anima. Quando noi accendiamo la nostra anima con la Torah, automaticamente il nostro corpo inizia ad avere il suo scopo. Cos'è lo scopo del corpo? È quello di servire l'anima e metterla in grado di realizzare la sua missione, divulgare il monoteismo nel mondo, illuminare questo mondo. Ma fin quando l'anima non ha una fiamma della Torah, e non illumina il corpo, non illumina il mondo, questa persona non sta portando a termine il suo scopo per il quale è stato creato. Come una candela che non la accendi, non è una candela, perché non sta facendo quello che dovrebbe fare. La stessa cosa, una persona che non realizza il suo scopo, che non studia la Torah, che non illumina il mondo, è come un blocco di cera con una miccia dentro, ma non è una candela, non fa il suo scopo, perché la candela diventa candela quando realizza quello che è stata creata, la ragione per la quale è stata creata, di portare luce. Un uomo, una donna, diventano uomo e donna quando loro portano avanti lo scopo per il quale sono stati creati. Concretizzano la loro missione in questo mondo. Allora sono come una candela che dà luce, sono come dei uomini e donne. E Rebbe gli dice: questa è la mia missione, cercare di aiutare ogni persona a realizzare lo scopo per il quale è stato creato, praticamente a trasformare le persone da un blocco di cera, da un blocco corpo fisico, in una candela, cioè a portare loro a fare lo scopo della loro creazione e trasformare da un blocco a qualcosa di vivente, qualcosa di giusto. Poi Rebbe è andato avanti e ha parlato con questo Yehuda Avner di strategia militare e lui gli ha detto che sarebbe molto intelligente se lui riuscisse a convincere gli americani a realizzare una base di supporto, di rifornimento per la sesta flotta americana, le imbarcazioni militari, se si riuscisse a portare un appoggio a Haifa in Israele, dove c'è un grande porto, questo potrebbe essere un grande aiuto a livello strategico per Israele, perché la presenza militare di navi di guerra americane di un certo livello, questo porterebbe una certa sicurezza nell'area. E avrebbe detto ad Avner che se lui riesce a convincere gli americani a fare questo, questo potrebbe molto aiutare Israele, potrebbe molto aiutare la sicurezza di Israele, la sicurezza del popolo di Israele e la salvaguardia di Amisrael. E così sono andati avanti a parlare di diverse cose, strategia, diplomazia, eccetera, eccetera. Alle 2:10 l'udienza era arrivata a termine. Il Rebbe accompagna questo Yehuda Avner, questo grande diplomatico, lo accompagna alla porta, lo saluta. E qui il Rebbe Yehuda Avner chiede al Rebbe una domanda, gli dice: senti, dopo la spiegazione che tu mi hai dato sulla candela, eccetera, questo vuole dire che tu Hai acceso la mia anima? Il Rebbe dice: no, impossibile. Nessuno può accendere la propria anima se non la persona stessa. Io ti ho solo dato un fiammifero. Ti ho spiegato cosa devi fare, cos'è la tua missione. Ti ho spiegato cos'è il rapporto anima-corpo. Ti ho spiegato che devi accendere la tua anima. Ti ho dato il fiammifero in mano. Ma l'ultima mossa, quella più importante, quella di accendere l'anima, la puoi fare solo te. Adesso sta a te prendere questo fiammifero che ti ho dato e accenderlo. Ognuno di noi deve sapere una cosa molto importante, il Rebbe gli ha detto. Ognuno deve sapere che noi possiamo solamente accendere le nostre anime. Possiamo andare da psicologi, da medici, da rabbini. Ma se noi vogliamo guarire, noi guariamo. E nelle nostre mani, nella nostra volontà di crescere, di cambiare, sta in noi questa forza di trasformazione. Noi possiamo studiare tante lezioni, sentire tanti insegnamenti. Ma solo noi possiamo accendere la nostra anima. Tutte le lezioni servono per darci degli strumenti, tanti fiammiferi. Ma se uno riceve tanti fiammiferi, però l'anima la lascia addormentata, non può fare niente. L'unica cosa che possiamo fare è accendere la nostra anima. Solo noi stessi possiamo farlo questo. Come dice la Mishnah di Perkei Avot, Im en ani li, mi li. Se io non sarò per me, chi sarà per me? Se io non prenderò cura di me stesso, chi prenderà cura di me stesso? Gli altri? Se io mi trascuro, gli altri penseranno a me. Ricordiamoci nella vita, qualsiasi tipo di problema, economico, medico, salute, psichico, spirituale, qualsiasi. Imena nili, mili. Ricordiamoci le parole che ha detto Rebbe a Yudavner. Io posso, al massimo posso darti un fiammifero, tanti fiammiferi, ma se tu non li accendi questi fiammiferi, la tua anima rimane spenta e la tua vita rimane come un blocco di cera, come un corpo blocco dove non c'è luce, con una miccia dentro, con un'anima che non serve a niente, perché se l'anima non l'accendi, non serve a niente. Solo noi possiamo veramente accendere le nostre anime. E ci sono tante storie di personaggi che un giorno hanno deciso di accendere le loro anime. O perché hanno subito un trauma, si sono salvati da un miracolo, per miracolo. Non è importante, delle volte senza nessuna ragione, solo svegliandosi la mattina. Alcuni perché hanno sognato come il mio vicino di casa, che ha sognato il rabbino Kaduri, il grande cabalista, che gli ha detto: aspetta, attenzione, non andare troppo lontano. Da qualche settimana che mi dice: mi sa che qua devo fare qualcosa, perché Rabino Kadur è venuto nel mio sogno, nel sogno più volte, mi ha detto che devo cambiare, che non va bene. Ci sono delle persone che hanno dei richiami dell'alto, ci sono delle persone che non hanno questo merito di avere, oppure delle volte dall'alto non vogliono che noi cambiamo perché siamo stati richiamati, ma vogliono che ci sia un processo naturale che parte da noi stessi, senza condizionamenti esterni. Una terza e ultima storia vorrei raccontarvi, molto profonda e molto toccante. Sempre in ordine cronologico, è successo un po' dopo questa storia, nel 1976. Un famoso scrittore israeliano chiamato Natan Yalin Mor io personalmente non ho conosciuto, non ho sentito parlare molto di lui, non essendo israeliano e non conoscendo la letteratura israeliana, ma sicuramente lui è stato per i primi 30 anni dello Stato di Israele lo scrittore più importante o tra i più importanti in assoluto. Famosissimo, con delle capacità incredibili di scrivere, di raccontare, di far vivere con le sue parole scritte delle situazioni come se ti sentivi proprio viverle in maniera visibile. Questo Natan Yalin Mor, all'inizio lui aveva opinioni molto di destra, estrema destra, opinioni legate al partito Lehi, che era il partito di estrema destra. Poi dopo il 67 ha avuto una migrazione da destra e è diventato sempre più verso sinistra. Ha iniziato a accusare Israele di essersi appropriata di territori non suoi, che non gli appartenevano, aver schiacciato tanti arabi delle loro terre, delle loro case. È stato uno dei primissimi scrittori opinionisti a cambiare e diventare molto di sinistra, estrema sinistra, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Tra le varie cose che faceva Natan Yalin Mor, lui scriveva un articolo fisso nel giornale Algemene Journal. Algemene Journal è un giornale scritto nella lingua Yiddish, la lingua degli ebrei dell'Europa orientale, della Germania, Polonia, Russia. Questo giornale, Algemene Journal, era totalmente in Yiddish, un Yiddish molto forbito, difficile, e l'editore di questo giornale era Gershon Jacobson. Il Rebbe aveva sempre molto appoggiato questo giornale, aveva difeso la causa che era giusto che un giornale in Yiddish rimanesse in modo che non si dimenticasse la lingua Yiddish, era la lingua ebraica, la lingua parlata dagli ebrei. Il sionismo, è vero, voleva laicizzare il popolo di Israele. E una delle forme di laicizzazione era quello di togliere la lingua Yiddish e introdurre un ebraico, ma non un ebraico biblico, un ebraico moderno, un nuovo ebraico. Siccome la lingua Yiddish era lingua parlata per una ragione particolare, perché parlare in ebraico è stato sempre un grande problema per gli ebrei, per i grandi maestri, perché l'ebraico, essendo la lingua santa, dovrebbe essere utilizzata solo per parlare di Torah, di cose molto sante. E quando uno parla di cose terrene in ebraico non è molto compatibile. Per cui gli ebrei hanno sempre parlato da una parte l'Yiddish, dall'altra parte il ladino come lingua parlata, per evitare di parlare in ebraico come lingua parlata, perché per non far diventare la lingua santa una lingua profana, parlare di cose profane. E così c'era questo giornale in Yiddish, Algemene Journal, che Rebbe appoggiava molto perché manteneva viva questa lingua, la lingua ebraica. E uno degli scrittori di questo giornale era questo famoso scrittore. Un anno, nell'anno 5000, Natan Yalin trova a New York, a Crown Heights, al quartiere del Rebbe di Lubavitch, dal suo amico Jacobson. Jacobson dice al suo scrittore, a quello che scriveva nel suo giornale: sai che oggi è Rosh Hashanah, un giorno importante, sai che il Rebbe di Lubavitch alla fine di Rosh Hashanah lui distribuisce un po' dal suo bicchiere di vino che ha fatto Birkat Hamazon, che si chiama Kos Shel Bracha, il bicchiere della benedizione. Lui distribuisce un po' di vino a tutti i presenti. Per cui sarebbe bello che noi andiamo a 770, al tempio, alla sinagoga del Rebbe di Lubavitch, e prendiamo un po' di vino. Un po' di benedizione non fa mai male. Lo scrittore sinistroide dice a Gershon Jacobson, il suo capo, il suo editore, l'editore del giornale dove lui scriveva, diceva: scusami, tu sai cosa io scrivo? Sai quali sono le mie opinioni? Che io scrivo contro Israele, unita, io secondo me i territori bisogna ridare indietro, io scrivo contro la Torah, contro l'ebraismo, sono diventato molto anti-sinistroide. Per cui, come faccio ad andare a presentarmi? E se Rebbe mi vede, minimo minimo, dice ai suoi discepoli di prendermi e buttarmi fuori, proprio mi alzano tutti insieme e mi buttano fuori. Jacobson dice a Nathan, dice: non è vero, tu non conosci Rebbe. Rebbe è un grande gentleman, una persona di grande classe, non farebbe mai una cosa del genere. Tu ti stai sbagliando. Il Rebbe rispetta ogni persona. Ama ogni persona, ha un amore infinito per ogni persona, per cui lui non ti farebbe mai un torto, un'umiliazione così pubblica. Vieni, vedrai che non ti pentirai. Si mettono in fila, aspettano il loro turno, tante persone, tante file che entrano così. Aspettano il loro turno, finalmente arrivano da Rebbe, passa prima Jacobson e dice a Rebbe: c'è qui dietro di me Nathan Yalin Moore, che scrive nel mio giornale. Rebbe si gira e guarda Nathan Yalin Moore e gli dice: Nathan Yalin Moore, che onore che mi hai fatto a venire a trovarmi nella mia sinagoga. Immaginatevi il pensiero di Nathan Yalin Moore, che stava tremando dalla paura di essere gettato fuori dal tempio, di essere umiliato pubblicamente. All'improvviso il Rebbe lo vede e dice: ma guarda che onore che mi hai fatto, sei venuto a trovarmi. Il Rebbe continua dicendo: tu sei così bravo a scrivere, hai un dono dal cielo che pochissimi hanno. Io ti auguro tanto successo nelle tue scritture e io ti auguro che tu potrai scrivere fino a 120 anni. Nathan Yalin Moore è scioccato. Dice: non riesce a capire com'è possibile che Rebbe gli dà tutte queste benedizioni. Dice Nathan, dice a Rebbe: ma Rebbe, lei sa di cosa io scrivo nei miei articoli? Rebbe dice: sì, lo so. Lui dice: Rebbe, ma Rebbe è d'accordo di tutto quello che io scrivo negli articoli? Rebbe dice: no, non posso proprio tutto essere d'accordo, non sono d'accordo esattamente. Allora lui chiede a Rebbe: ma scusami, Rebbe, perché leggi quello che io scrivo se non sei molto d'accordo? Rebbe gli dice: se tu sapessi, se io leggessi solamente ciò che io sono d'accordo, finirei con leggere molte poche cose. Siccome io voglio conoscere tante cose, voglio vedere la visione di altri, leggo anche cose che non sono d'accordo. A un certo punto Rebbe si gira a Gershon Jacobson e gli dice: col tuo permesso, che sei l'editore del giornale, l'Algemene Journal, ma ogni mercoledì, quando esce l'Algemene Journal, la prima cosa che faccio, giro a pagina 4 e leggo l'articolo di Nathan Yalin Moore e non vedo l'ora che esca il nuovo giornale per leggere il nuovo articolo. Qui Natania Nimore è scioccato, Stabilia non ci può credere. A un certo punto, Natania Lin chiede a Rebbe un'altra domanda. Dice, scusami, Rebbe, capisco che sei conscio di quello che io scrivo, va bene. Vuoi leggere? Non sei d'accordo, ma vuoi leggere? Va bene ancora. Ma perché mi dai una benedizione di scrivere così a lungo fino a 120 anni? Come se io scriverò cose positive, ma se tu sai che io scrivo contro i tuoi insegnamenti, contro i tuoi valori, contro Am Israel, contro la Torah, perché mi dai una benedizione di scrivere così a lungo? Rebbe gli dice: non preoccuparti, vedrai che la verità verrà fuori un giorno. Tu continua a scrivere, un giorno arriverà la verità. Lui, un po' dubbioso su questa frase, dice: va bene, ok, se ne va via. A un certo punto Rebbe lo richiama un attimo indietro e dice: Natan, lo richiamano e lui torna indietro. E Rebbe gli chiede una domanda molto forte, molto profonda, lo fissa negli occhi con lo sguardo potentissimo che Rebbe gli dice: Natan, volevo chiederti una domanda, ma la tua anima, stai pensando alla tua anima? Sul livello della tua anima? Su dove si trova la tua anima? Noi sappiamo che ognuno dovrebbe chiedersi questa domanda a se stesso. Se noi stiamo veramente dedicando alla nostra anima il tempo che ha bisogno, se è vero che la nostra anima riceve il cibo che ha bisogno. Allora, Rebbe dice a Natania Nimor: ma tu stai pensando alla tua anima? Lui si trova un po' spiazzato da questa domanda e gli dice: non sapevo cosa dire. Gli dice: sto pensando, ci sto pensando. Rebbe gli dice: se tu avessi avuto 17 anni, potevi rispondermi in questa maniera: sto pensando. Ma tu hai più di 70 anni. Quanto ancora vuoi pensare? Cosa pensi? Vivrai l'infinito? È arrivato il momento di pensare, forse. Allora dicerebbe: no, allora cosa mi dici della tua anima? A che punto ti trovi? Nathan, a questo punto, non sa cosa direbbe. Direbbe che lui ignora la sua anima, se ne frega, pensa solo al suo corpo, tutto razionale, tutto logico, non c'è nella sua vita spiritualità. Non è bello direbbe una cosa del genere, sarebbe una mancanza di rispetto. Dall'altra parte direbbe che lui si sta occupando della sua anima e sta studiando, anche una bugia non lo vuole dire. Allora lui non sa di co cosa dire, dire di che la ignora, dire che non la ignora. Dice a Rebbe: guarda, è come la storia di Rav Levitzek di Berdichev. Ci sono centinaia di storie di Rav Levitzek di Berdichev. Mamash ha pubblicato un libro intero di tutte le storie di Rav Levitzek di Berdichev, incredibili, che era soprannominato l'avvocato di Israele. Sempre riusciva a trovare un modo come difendere. Ebbene, gli dice Natania Lin Mor. La butta così, dice: come la storia di Rav Levitzek di Berdichev. Quale storia alludeva? C'è una storia abbastanza conosciuta, ma non così conosciuta. Una volta Rav Levitzek di Berdichev vede un ebreo che sta mangiando durante il Tisha B'Av, il 9 di Av. Il 9 di Av è un digiuno importantissimo, i due santuari sono stati distrutti il 9 di Av. Quasi come Yom Kippur, un digiuno di 25 ore, lo vede che sta mangiando 9 di Av con gusto in pubblico. Gli dice Rav Levitzek di Berdichev: ascolta, forse hai dimenticato che oggi è Tisha B'Av, è il 9 di Av oggi. Questo ebreo dice: no, non ho dimenticato, so benissimo. dice allora Rav Levitzak di Berdichev, forse hai dimenticato che non si può mangiare il 9 di Av, che è un digiuno. Dice no, so benissimo che non si può mangiare, non ho dimenticato per niente. Allora gli dice, forse il tuo dottore ti ha detto che non puoi digiunare perché ti è pericoloso digiunare, per questo stai mangiando così bene, con gusto. Dice no. Nessun dottore mi ha detto di non mangiare, sono sanissimo. Gli dice allora Rav Levitzik di Berdichev, forse i digiuni ti fanno così male e dolore che tu fai molta difficoltà a digiunare, per questo non ce la fai e hai deciso di mangiare. Dice: no, mi spiace, i digiuni non mi fanno assolutamente male, anzi, li riesco a tenere benissimo, non ho nessun tipo di problema. Per cui tutto quello che tu hai detto non mi risulta. A questo punto Rav Levitzik di Berdichev alza le sue mani in cielo e dice: guarda Hashem, i tuoi figli come sono onesti. Anche un ebreo così lontano che mangia in pubblico con gusto il giorno di 9 di Av non riesce a dire neanche una bugia. Dice solo la verità. Era riuscito a trasformare una situazione di trasgressione pubblica fortissima in una situazione di grande difesa, di amore. Anche uno così non riesce a dire una bugia. Adesso, Natanael, torniamo alla storia. Natanael Lin dice a Rebbe: guarda, Rebbe, non voglio dirti di sì. Praticamente, come se gli avesse detto, non voglio dirti di sì, non voglio dirti di no. È come la storia di Rav Levitzik di Berdichev. A questo punto, il Rebbe gli risponde, in una frazione di secondo, capisce subito la storia che lui richiama, gli dice no, non è la stessa cosa, è come quella storia. Perché in quel caso lì, l'ebreo che non dice una bugia, lui non voleva fare niente. Il Rav Levitzik di Berdichev ha detto: guarda com'è bravo questo ebreo che non vuole dire una bugia, anche se è così lontano. Praticamente, dicerebbe a questo a Natan, dice: in quel caso lì, Rav Levitzik non poteva dire niente, non poteva fare niente, non poteva agire. Ha provato a dire a questo ebreo di smettere di mangiare, quello continuava a insistere. L'unica cosa che poteva dire, dice: guarda che bravo, non vuole dire una bugia. Anche un ebreo così assimilato. Ma tu vuoi usare questo come scusa per te stesso? Non funziona. Su un altro che non riesce a fare niente, non riesce a influenzare, non riesce a condizionare, dice: guarda che bravo, non dice una bugia. Su te stesso? Dice: guarda che bravo che sono io, non voglio dirti una bugia, non ti dico che sì, non ti dico che no, no. Su te stesso non è sufficiente dire che sei bravo perché non vuoi dire una bugia. Perché tu puoi agire e devi agire. A questo punto Nathaniel Moore è scioccato per una seconda volta. La prima volta è scioccato di come avrebbe l'accolto in maniera così magistrale. Poi è scioccato come riesce il Rebbe a capire subito quale storia lui si riferisce e a rispondergli e dirgli che non è uguale a quella storia lì. E così Natanael Moore rimane un po' così stordito da questo e non sa cosa rispondere, capisce che lui deve fare qualcosa, non può più accontentarsi di dire che non ti dico una bugia. E così Natanael lascia il Rebbe di Lubavitch con la benedizione. E chi è più stupito di tutti è Gershon Jacobson, editore dell'Allgemeine Journal. Gershon dice a Natan: guarda, sono tanti anni che sento il Rebbe, sono quasi 30 anni che sento il Rebbe parlare, discorsi. Ho sempre capito che Rebbe ha un amore infinito, incredibile. Ma non ho mai immaginato un amore così forte, così intenso. Nathaniel Lin dice a Gershon: dico, anch'io sono scioccato. Non avrei mai potuto immaginare un'accoglienza neanche, un'accoglienza tale, neanche nei sogni più remoti. E così tutti e due parlano di questo incontro pazzesco e tornano a casa. La vita procede. Nathan Yanin Moore continua a scrivere contro la sua identità, contro Israele, e riprende il suo modo di scrivere e di esprimersi. Gershon Jacobson, che soffriva molto di avere uno scrittore così anti-religione ebraica, però dall'altra parte non si sentiva di mandarlo via perché per anni avevano scritto insieme. E così lui sopportava questa situazione, che questo scriveva contro la sua, contro i suoi valori, contro i suoi insegnamenti, però cosa si può fare? Non si può mandare via mica qualcuno che ha lavorato con te tanti anni. Però lui sperava che la benedizione del Rebbe, la verità arriverà un giorno, non ti preoccupare, gli aveva detto in quell'incontro. Sperava che dasse dei frutti questa benedizione, questa visione lontana che aveva avuto il Rebbe. Passa un anno, passano 2 anni, passa 3 anni, non cambia niente. Passano 4 anni, passano 5 anni, circa, un po' meno. 1981. Squilla il telefono a casa di Jacobson. Allo? Shalom Gershon. Ani Natani Alin Mor. Come stai? Io sono il tuo scrittore di fiducia, amico. Sono qua a Manhattan. Per favore, vieni a trovarmi urgentemente. Questo prende, va, arriva all'ospedale, dove era ricoverato il suo scrittore amico d'infanzia, e lo trova molto malato. Gli dice: guarda, Gershon, mi hanno trovato un male pesante, purtroppo mi hanno dato 2 mesi di vita, e io ti chiedo per favore un favore personale. Innanzitutto voglio ringraziarti dell'avermi dato la possibilità di esprimermi, di scrivere nel tuo giornale, pur sapendo che tu eri ben diverso dalle mie opinioni e tu non mi hai mai impedito di scrivere, non mi hai mai criticato. Io ho molto apprezzato questo, vorrei dirti. Vorrei chiederti un ultimo favore. Questa busta l'aprirai dopo i 2 mesi di vita che mi hanno dato. Per favore, tienila ben custodita e l'apri dopo. Gershon dice al suo amico scrittore: dice, come on, cosa è successo? Adesso mi parli dopo la tua vita, come se ci fosse una vita dopo la morte, ma non hai mai creduto in questa vita dopo la morte, anime, spiritualità? Sei diventato tutto mistico all'improvviso. Cos'è, una crisi mistica? Dice: ti ho ordinato di aprirla dopo, l'aprirai dopo. Non ti dico niente. Vabbè, Gershon arriva a casa, la custodisce con molta attenzione, molto attento, molto, molto ansioso di sapere cosa c'è scritto. Passano 2 mesi prescritti purtroppo dai dottori e Nathaniel Lin Moore restituisce la sua anima al creatore. Gershon Jacobson viene a sapere della morte di Nathaniel Lin Moore, apre la lettera e vede scritto: caro Gershon, ti voglio ringraziare ancora una volta per tutta la tua bontà, la tua clemenza, aver atteso e sperato che io cambiassi. Ebbene, è arrivato il momento di dirti la verità. Io ti chiedo per favore, caro Gershon, di pubblicare nel prossimo Algemene Journal, nella mia pagina 4, questo articolo che ti ho scritto. E lui legge l'articolo. L'argomento giornale di quella settimana è uscito sempre con l'articolo di Nathaniel Moore, con una piccola differenza, che era scritto Nathaniel Moore, Zichrono Livracha. Blessed memory, che la sua memoria sia benedetta. Un articolo dopo 120 anni. L'articolo inizia così. Cari lettori, che mi avete seguito per tanti anni, decenni, in questo giornale di Algemene Journal, vi voglio ringraziare per avermi sentito e ascoltato. Voglio anche dirvi che adesso vi sto scrivendo non della mia scrivania di casa mia in Israele, ma vi sto scrivendo mentre voi mi leggete, io mi trovo in un mondo molto diverso, il mondo della verità, e mi trovo in un posto molto diverso. Mi trovo nell'inferno purgatorio più basso che più basso di così non c'è, nel livello più basso che esiste. Ho scritto tanto contro la mia identità, contro la mia religione, contro il mio popolo. So di aver sbagliato e me ne pento altamente. E inizia a descrivere come nell'inferno ci sono sette tipi di fuoco: fuoco bianco, fuoco rosso, fuoco giallo, fuoco arancione. E lui, con la sua bravura, descrivendo tutti questi fuochi, dice che lui li sta subendo sicuramente tutti i fuochi. Lo stanno bruciando con tutti i fuochi dopo tutto quello che ha fatto, i danni che ha scritto. E lui si trova nel livello più basso che esiste. E mentre lui descrive tutto questo sul livello, quando lui si trova lontano, quando lui si trova. E dice: c'è solo una luce che può rompere tutte le barriere, arrivare fino al livello più basso dove io mi trovo nel Geno, nell'inferno, e può salvare, può riscattare la mia anima. E questa è la luce del Rebbe di Lubavitch, il maestro, la guida di questa generazione. Che io non riesco a capire come esista un'anima così particolare in questo mondo. E qui lui procede a descrivere in questo articolo, racconta e descrive l'incontro che ha avuto quella volta lì. Io mi trovavo Rosh Hashanah dell'anno 1976, Dag Jacobson, e non volevo andare a trovare Rebbe, e lui mi ha detto andiamo, e ci ha portato quella forza. Pensavo che mi avrebbero alzato i suoi chassidim, buttato fuori, ho ricevuto un'accoglienza che non ha paragoni nella mia vita. Complimenti. Un amore. Una luce. Una luce così potente che ha stravolto, che ha colpito la mia anima, e da quel giorno in poi non ero più la stessa persona. Il Rebbe di Lubavitch, con il suo amore, era riuscito a colpirmi. È stato un processo graduale, lento, che ha preso degli anni. Ma adesso io vi sto scrivendo e vi sto dicendo che quell'incontro ha cambiato la mia vita. Ha risvegliato la mia anima. Quando Rebbe mi ha chiesto: ma stai pensando alla tua anima? Stai facendo qualcosa per la tua anima? Ognuno di noi ha il dovere di chiedersi: stiamo facendo veramente abbastanza per la nostra anima? Delle 24 ore del giorno, noi veramente stiamo dedicando in maniera proporzionale tempo alla nostra anima? E quell'incontro ha segnato un cambiamento, una svolta nella mia vita, e questa svolta ha avuto i suoi effetti in questo articolo, che io ho capito che ho sbagliato, che mi sono pentito, che mi trovo nel Geinom, nell'inferno più basso, e solo il Rebbe di Lubavitch, la luce sua infinita, una luce incredibile, solo lui può andare, scendere così in basso, arrivare fin da me e riscattare la mia anima. E così conclude il suo articolo dicendo che lui si è pentito, che lui ha sbagliato, che lui si trova in un posto. Conclude l'articolo dicendo: Natan Yalin Mor, vi saluta dall'inferno più basso che esiste. Così lui conclude la sua firma, il suo articolo. Gershon Jacobson aspettava e diceva: non è possibile. Il Rebbe ha detto che lui avrebbe cambiato, ma non ha mai cambiato. Allora lui pensava prima che forse è come una di quelle cose dove ti aspetti cambiamenti che non si avverranno mai. Come quelle cose che uno dice spiritualmente succedono, ma non si avverano. Ci sono delle cose, delle operazioni spirituali, dei mifzaim, fatti che però non si sono mai avverati. Pensava che non sarebbe mai avverato. Quando ha visto quell'articolo, ha visto la verità come è venuta fuori, ha visto come quell'incontro lì, quei 3 minuti, ha stravolto la vita di uno dei più laici antireligiosi della vecchia generazione. La verità verrà fuori. Ricordiamoci che non basta non dire una bugia, perché non dire una bugia, quello possiamo dire su un altro. Guarda che bravo quello ebreo, non dice una bugia. Su di noi non basta non dire una bugia. Su di noi dobbiamo agire. E dobbiamo ricordarci che abbiamo il dovere di cambiare questo mondo, di trasformare questo mondo. Abbiamo il dovere di trasformare la nostra vita, il nostro corpo, da un pezzo di carne grezzo a una candela che dà luce. E questo può succedere solo quando noi realizziamo la missione per la quale siamo stati creati. Come dicevamo nella storia precedente, vi assicuro, se Nathaniel Moore è riuscito a trasformarsi, ognuno può trasformarsi, può tornare indietro, può riaccendere la sua anima, può ritrasformare la sua vita da un corpo grezzo a una candela che dà luce, ovvero iniziare a portare a termine la nostra missione per la quale siamo stati creati. Ogni ebreo e ogni creatura ha la sua missione è di trasformare questo mondo materiale in una dimora per Hashem. Illuminare questo mondo della sua luce, portare la luce infinita di Dio dentro la materia, dentro il mondo limitato e finito. Vorrei adesso riflettere un punto della parasha. Cercherò di essere sintetico. Parasha di Balak, che leggiamo questa settimana, ho pensato un approfondimento legato sempre agli insegnamenti del Rebbe, ma uno dei punti più importanti che Rebbe ha focalizzato la sua vita e i suoi discorsi. La redenzione messianica. Mai nessuno al mondo ha parlato tanto del Messia e della redenzione quanto il Rebbe di Lubavitch. Come ogni guida di ogni generazione, la guida al dovere di inculcare la fede nel Padre Eterno, ma la fede nella redenzione. E il Rebbe più di qualsiasi altro tzaddik, di qualsiasi altra generazione, Mashiach now, Mashiach sta arrivando, Mashiach è vicino a noi, dobbiamo aprire gli occhi. Quando Rebbe parlava così di Mashiach, il mondo diceva: cosa sta dicendo? Un rivoluzionario. Tutti gli altri gruppi religiosi, i lituani, gli altri hasidici, troppo spinto, dicevano. Oggigiorno tutti parlano del Messia, tutti dicono che è imminente. Quello che Rebbe diceva 50 anni fa, oggi lo dicono tutti i gruppi. Sempre tutti arrivano una generazione dopo. Rebbe dice una cosa, e Rebbe nel lontano 50 aveva detto che bisogna avvicinare ogni ebreo, bisogna darsi da fare, salvare tutte le anime possibili prima della redenzione. Tutti dicevano, o farazza, o farazza, cosa vuol dire uscire fuori, o farazza? No, è una cosa. È stato molto criticato il Rebbe. Oggi tutti dicono che bisogna andare a metterti filina agli ebrei assimilati lontani, bisogna 50 anni dopo. Tutti ci arrivano 50 anni dopo, due generazioni dopo. Per cui Rebbe aveva dedicato un'infinità di energie, gran parte del suo tempo. Come una missione principale era insegnare al mondo la fede, inculcare la fede nell'era messianica, nella redenzione messianica. Non a caso, la nostra parasha è forse una delle uniche, se non l'unica, dove parla del messia, della profezia messianica in maniera molto chiara. Sempre allusiva, perché le benedizioni sono allusive, ma in maniera molto chiara. E vediamo un attimo questo approfondimento sull'era messianica, basato su un discorso del Rebbe di Lubavitch, diversi discorsi, un insieme di discorsi, visto che ci troviamo nella settimana di Gimel Tammuz, non a caso la parasha di Balak parla di Messia, della profezia messianica. E ci troviamo nella settimana di Gimel Tammuz, quando il Rebbe ha dedicato la sua vita per insegnare, per rinforzare la fede nell'era messianica. Proprio questa settimana noi ricordiamo questo giorno speciale di 3 di Tammuz. Noi sappiamo che l'era messianica, il giorno di quando si rivelerà il Messia, che è un punto così cruciale nella fede ebraica, il Maimonide lo considera il dodicesimo punto dei concetti fondamentali della fede ebraica. Come sappiamo, il Maimonide elenca 13 concetti fondamentali di fede. Il dodicesimo è l'attesa nel Messia, vivere nel Messia, convinti che arrivi in ogni momento. Questo è un punto di fede fondamentale. Ebbene, un punto così importante come la redenzione messianica è un argomento, è un punto che ci è stato nascosto fino ad oggi. Noi non sappiamo quando arriverà il Messia. Noi sappiamo che ci sono diverse risposte su questo punto, su questa domanda. Come mai è un concetto così essenziale è stato tenuto nascosto? Noi sappiamo che la spiegazione basilare è quella che dice: se il popolo di Israele avesse saputo da quando è uscito dall'Egitto che ci sarebbero stati così tanti esili, che gli esili sarebbero stati così lunghi, così sofferenti, forse il popolo avrebbe desistito di aspettare, di desiderare, siccome noi dobbiamo aspettarlo ogni giorno, volerlo ogni giorno. Il fatto che noi avessimo saputo quale giorno sarebbe arrivato, questo avrebbe tolto da noi la facoltà di libero arbitrio, di aspettare, di desiderarlo ogni giorno, perché noi avremmo detto sì, comunque deve arrivare tra 1.000 anni, tra 2.000 anni. Anche se in realtà noi sappiamo che il Messia può arrivare o nel suo momento predestinato o anticipato, se noi abbiamo il merito di anticiparlo. Tutto dipende da noi. Ebbene, come mai questo argomento così importante ci è stato tenuto nascosto? Alcuni vogliono dire che è solamente una questione di non causare una mancanza di fede, una depressione del popolo che direbbero: come è possibile aspettare così tanti anni? Non è accettabile. Per evitare questo, allora Hashem non ci ha fatto sapere quando arriverà la redenzione. La verità è che lo Zohar, il libro di Kabbalah, dice un'altra spiegazione. Infatti, sul verso della nostra parasha, capitolo 23, verso 17, dove c'è scritto: lo vedo, ma non è vicino. Lo guardo lontano, ma non è vicino. Futura redenzione. Una stella verrà da Yaakov, volerà da Yaakov, una stella. e uno scettro crescerà da Israele. Sono tutte allusioni all'era messianica. Tutte queste sono state dette da Bilaam, il profeta dei popoli. È lui che ha profetizzato l'era messianica, non un profeta di Israele. Ma è stato lui a dirlo. Guardate, arriverà il vostro Redentore, lo vedo arrivare. Dice lo Zohar che è fondamentale la nostra fede giornaliera quotidiana nel Mashiach. Ogni momento dobbiamo aspettarlo, come ci insegnava fortemente il Rebbe di Lubavitch. Mashiach now, diceva Rebbe, ognuno deve dire Mashiach adesso. Continua lo Zohar, dice, non solo noi dobbiamo credere in esso, ma dobbiamo aspettarlo con fervore, come uno che aspetta una cosa che desidera molto. Come nelle parole del Maimonide, chiunque non crede in esso e non fa tutti i suoi sforzi per anticiparlo, per avvicinarlo, lui nega tutto l'ebraismo, perché questa è la base dell'ebraismo, è il traguardo finale, l'era messianica, il momento in cui noi tutti vedremo la verità, che il mondo sarà trasformato, che la nostra missione sarà completata perché avremo finito di rettificare questo mondo. L'era dorata, che tutti noi vogliamo tanto, desideriamo. Quest'era dove non ci sarà più odio, gelosia, guerre, soldi, materia, materialismo. Il mondo sarà ricco di materiale. I popoli non dovranno più chiedere aiuto uno all'altro. Questa è l'era messianica. E qui troviamo lo Zohar che dice: e come mai non ci è stato rivelato il momento in cui arriverà il Messia? Dice lo Zohar così, parole testuali. Il cuore divino non si rivela nella bocca divina. Ovvero il cuore, se noi possiamo dire il cuore su Dio, tutto allusivo ovviamente, solo per parlare nella lingua che gli uomini possono capire. Il cuore di Dio non si rivela nella bocca di Dio. Lo Zohar vuole alludere al fatto, vuole insegnarci che Hashem non vuole, o non può, tra virgolette, sempre, non vuole rivelare, non può rivelare neanche a se stesso la data della redenzione messianica. Ovvero, così come il cuore non può arrivare alla bocca, così anche Hashem, il suo livello di cuore, dove c'è lì presente e chiaro qual è il momento della redenzione, questo non può arrivare a livello di bocca. Sappiamo che la Torah parla in un linguaggio di uomini. Per cui la Torah sta dicendo, lo Zohar dice che c'è la bocca di Dio e c'è il cuore di Hashem. A livello di cuore lì è chiaro quando ci sarà la redenzione, ma a livello di bocca lì non può arrivare, perché il cuore non può arrivare alla bocca. Perché per tutto questo dobbiamo entrare nella Chassidut. La Chassidut spiega la mistica, razionalizza la mistica. La Chassidut spiega perché Hashem ha creato il mondo con la parola. Cerchiamo di capire cos'è la bocca, la parola di Hashem, e cos'è il cuore di Hashem. Vogliamo un attimo di capire cos'è la bocca e poi capiremo cos'è il cuore. Noi sappiamo che la creazione del mondo avviene con la bocca di Hashem. Dio parla le famose 10 frasi creatrici con le quali lui crea il mondo. Per quale ragione c'è scritto e Dio disse che ci sia luce? E ci fu luce. Perché dice la Torah, Dio disse? Perché la Torah usa la parola dire? Dice il Talmud, semplicemente dice, la spiegazione semplice dice, che la Torah parla col linguaggio che usano gli uomini. Gli uomini dicono: un re dice fai, viene eseguito, fai. Questo a livello di spiegazione semplice. La Chassidut va un passo più profondo e dice così: il mondo non è altro che l'espressione della parola di Hashem. Il rapporto tra il mondo e Hashem è come il rapporto tra l'uomo e la parola che lui dice. Infatti, quando noi guardiamo questo mondo, cosa vediamo? Vediamo un mondo staccato da Dio. Vediamo un mondo che vuole sembrare autonomo. E cos'è la differenza tra le tre tipi di Levushim? Noi sappiamo che ogni anima ha tre vestiti: pensiero, parola, azione. Sono tre livelli. Il pensiero è qualcosa che è completamente dentro di me, non ha nessun rapporto con l'esterno. È il mio pensiero. A livello di pensiero lì ci si trova in un livello completamente all'interno della persona, astratto, cioè dove non c'è nessun tipo di abbassamento, di adattamento all'esterno, perché non c'è ancora l'esterno. Poi c'è la parola. La parola è una via di mezzo. La parola da una parte non è come l'azione, che è qualcosa che è staccato da me, che è un'azione, che è una scultura, non ha bisogno dello scultore. L'azione che io faccio in una scultura, quella rimane autonoma. O faccio un dipinto, quello rimane da solo, non ha bisogno. Ma chi l'ha fatto quello? Sono io che l'ho fatto. Ma lì non, ma non si vede, quando vedo il quadro non vede la mia mano. Si può vedere il mio tocco di pittura, ma non vede un legame diretto con me, se non tramite la firma, tramite lo stile. Perché tutto questo? Che a livello di azione, l'azione è staccata da chi ha fatto quell'azione. Cioè, c'è un bel divario. A livello di pensiero mi trovo all'estremo opposto, completamente dentro di me, completamente staccato dall'esterno. Mentre l'azione è un qualcosa che è completamente staccato dalla persona che l'ha fatta, il pensiero è un livello che è completamente staccato dall'esterno, dagli altri. La parola si trova a metà strada. Da una parte, la parola cos'è? Un'espressione verbale che è legata a me, si vede che sono io che la sto dicendo. Per cui da una parte la parola è legata a chi la sta dicendo in maniera molto evidente, non come l'azione, che è una cosa che uno ha fatto che rimane dopo anche. No, la parola è vincolata a chi la sta dicendo. Dall'altra parte la parola è già qualcosa di esterno a me, qualcosa che non è più la mia identità, il mio pensiero, qualcosa fuori. Il mondo è stato creato con la parola. Dice la Chassidut perché? Perché nel mondo noi troviamo questa ambivalenza. Noi troviamo nel mondo questo doppio concetto. Da una parte il mondo si sente autonomo, si sente egoista, si sente staccato dalla sua fonte creatrice. Ma noi sappiamo che il mondo non esiste, non esisterebbe neanche un attimo senza la fonte divina che lo crea. Comunque, purtroppo, così Hashem ha voluto che il mondo si fosse staccato da Hashem, da Dio. Quando guardi il mondo, vedi un mondo che dice: sono autonomo, nessuno mi ha creato. Come diceva il faraone, io sono il Nilo e io mi sono creato. Io sono il Dio sulla terra. Il mondo dice: io mi sono creato, non c'è nessuno che mi sta creando. Questa è la sensazione che il mondo ti dà a primo approccio, quando guardi il mondo, senza rifletterci. Come la parola? La parola è qualcosa di esterno che la dice, non è più dentro il suo pensiero, è già qualcosa fuori. Ma dall'altra parte però il mondo non è come l'azione, non è come qualcosa che è completamente staccato da Dio. Perché quando tu ricerchi nel mondo, vedi la mano di Dio. Vedi la creazione del mondo, vedi la mano di Dio. Scienziati dicono, perché l'uomo è stato creato in questa maniera? Il naso ha i buchi in basso e non in alto. Allora, gli scienziati dicono perché è un modo che quando una persona mangia, sente l'odore di quello che sta mangiando, c'è qualcosa che è andato male e non si riesce a vedere con gli occhi, lo senti prima di mangiare. Cioè, la mano di Dio che ha creato il mondo, i buchi del naso in basso, così lui può sentire l'odore, così dice la scienza. Alla fine la scienza è obbligata ad arrivare a Dio. Arrivata è obbligata, cioè coincidenza puoi dire una volta, due volte, poi c'è una verità. C'è un insieme di concetti che ti dimostrano la presenza di una mano superiore, dice questo è Dio. Per cui, da una parte il mondo non fa altro che esprimere Dio, la natura fa esprimere Dio, quando rifletti vedi che la presenza di Dio nel mondo. Dall'altra parte il mondo è autonomo, il mondo dice io sono staccato da Dio, io mi sono creato io. Il mondo è una creazione staccata, ma non completamente staccata. Ovvero non pensiero, perché è staccata già da Dio. Se fosse, il mondo fosse stato creato come il livello del pensiero, il mondo non farebbe altro che esprimere Dio, la presenza di Dio, la forza creatrice di Dio che si trova nella materia. Ma così non è. Vuol dire che il mondo è staccato da Hashem, come la parola, è staccata dalla persona che la dice. Ma dall'altra parte il mondo non è completamente staccato, non è come l'azione che è completamente staccata da chi l'ha fatto. Invece no, come viene spiegato nella Chassidut, nel secondo capitolo del Shaar Yichud V'Emunah, seconda parte del Tanya, secondo capitolo, viene spiegato a lungo come la frase creatrice con la quale Dio ha creato il mondo si trova dentro la materia e crea questa materia in continuazione. E se per un attimo questa frase creatrice si staccasse dalla materia, il mondo tornerebbe a essere nullo come era prima. Vuol dire che tutta l'esistenza del mondo non è altro che la sua forza divina che si trova in esso. Come dice la Torah, l'uomo non vive solo grazie al pane, ma grazie alla parola di Dio che si trova dentro il pane. Ogni oggetto ha la forza di Hashem dentro di esso. Ogni creatura. E l'esistenza di ogni creatura è grazie alla presenza, alla forza divina che si trova in esso. Quando uno guarda un oggetto materiale e capisce che c'è la forza di divina dentro di esso, che Dio ha creato il mondo, quando uno vede un tavolo, non vede un shulchan, vede, capisce che senza le lettere, shin, lamed, het, nun, con la quale Dio ha creato questo oggetto, senza queste lettere, questo tavolo non potrebbe esistere neanche un attimo. Allora, quando tu guardi il tavolo, capisci che non stai guardando un tavolo, stai guardando le lettere creatrici di questo tavolo. Da una parte il mondo esprime tutto quanto non è altro che la presenza di Dio nel mondo. Ma dall'altra parte il mondo ti dice: io sono staccato da Dio, io sono autonomo. Proprio come la parola staccata dall'uomo, perché va fuori, ma non completamente staccata, non autonoma completamente. Il mondo non è così autonomo, sembra autonomo. Ma quando rifletti capisci che il mondo non è altro che la parola di Dio che si trova in esso e che lo ricrea in continuazione. Per questo la Torah dice, quando si parla nella Genesi all'inizio della creazione del mondo, e Dio disse che ci sia luce e ci fu luce. Dio dice, Dio parla. La parola, dice la Chassidut, rappresenta perfettamente la concezione di questo mondo, il livello di questo mondo. un qualcosa che non è la persona, ma non è completamente staccato dalla persona. Vediamo di procedere per capire, tornando indietro al concetto dello Zohar, alla domanda dello Zohar, a spiegare cosa vuole dire lo Zohar. Per cui, quando una persona parla, lui crea qualcosa che si estende al di fuori della sua esistenza. Lui crea delle frasi per essere concepite dall'esterno, da qualcun altro. Quando una persona parla, l'uomo che parla sta uscendo fuori dal suo io, dal suo mondo, e si sta relazionando all'esterno. Questa è la parola. Per cui nella parola troviamo l'esistenza di un esterno, l'importanza dell'esterno, che tu crei delle frasi per essere capito dall'esterno. La parola rappresenta uno stato d'animo in cui la persona non è chiuso dentro di sé, ma è rapportato verso l'esterno. E dall'altra parte, però, l'uomo, quando si trova a livello di parola, non è completamente staccato dal suo essere, dal suo io, perché non ci si trova ancora nel livello dell'azione. A questo punto, vediamo un attimo di capire un passo avanti. Quando Hashem ha creato il mondo, ha parlato, perché se non avesse parlato Hashem, non ci sarebbe stato libero arbitrio. Questo mondo sarebbe stato solamente l'espressione di un qualcosa che è contenuto all'interno della luce infinita di Dio, e il mondo non sarebbe stato staccato da Hashem. Parzialmente staccato, il mondo non avrebbe nascosto in maniera leggera la presenza di Hashem, perché il mondo si chiama Olam, che vuol dire Helem, nascondere, il mondo nasconde la presenza di Hashem. Ma se il mondo fosse stato creato a livello di pensiero, non sarebbe stato staccato da Hashem, non avrebbe nascosto la presenza di Hashem. Per cui quando uno avrebbe visto il mondo, avrebbe visto Dio e non avrebbe avuto libero arbitrio e non sarebbe stata la Torah Mitzvot, non avrebbe avuto senso. Saremmo diventati come degli angeli, come dei cuckoo che dalla mattina alla sera dicono Kadosh, 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 robot. Hashem ha già tanti robot, non ha bisogno di altri. Hashem vuole libero arbitrio, vuole scelta, vuole che uno combatte, vuole che uno trasforma. Per questo Hashem ha creato il mondo a livello di parola, in modo che il mondo non sia completamente staccato da Hashem come azione, ma che non sia come qualcosa all'interno di sé, qualcosa che non permetterebbe il libero arbitrio, qualcosa che non permetterebbe di nascondere la sua luce divina. Questo succede per 6 giorni della settimana. Shabbat è diverso. Per 6 giorni Dio crea. Dio parla. Quando Hashem arriva al sesto giorno, dice la Torah, perché per 6 giorni Dio ha fatto il cielo e la terra. Durante i 6 giorni della creazione, la Torah ci dice Dio dice, parla, parla e crea. Quando arriva Shabbat, ci si trova in un'altra dimensione. E si passa dal livello di parola a un livello più alto, il livello di pensiero, come se si entrasse in un mondo santo, in un altro mondo. Shabbat è un altro mondo. Shabbat è un assaggio del mondo futuro, meno l'Amabà. Shabbat è un assaggio dell'era messianica. Ci sono delle persone che dicono: oh, Shabbat, non posso parlare al telefonino, come è difficile, come è impegnativo, non posso andare in macchina. Shabbat è il più grande dono che Hashem ci abbia mandato. Come c'è scritto nel Talmud, Dio dice a Mosè: vai a avvisare il popolo che sto per dare Shabbat. Il più grande regalo che ho nel mio tesoriere si chiama Shabbat. Non posso darglielo così improvvisamente, perché se dai un regalo troppo grande, improvvisamente uno rischia di scoppiare. Vai a avvisarli, perché prima di Matan Torah Hashem ci avvisa che noi riceveremo la Torah, che noi riceveremo lo Shabbat, e questo avviso è per metterci al corrente di un regalo così grande che Dio ci ha dato. Ebbene, durante 6 giorni Dio crea, parla, parola e crea. Come dice la Torah, Kishishet Yamim Asah, per 6 giorni Dio ha fatto, come l'azione che è esterna. Certo, l'azione di Hashem è come la parola, è paragonata alla parola perché è qualcosa che è staccato, ma non completamente staccato. Bene, la Torah lo chiama questa creazione qualcosa che Hashem ha fatto, Kishishet Yamim Asah, l'azione, qualcosa che è staccato. Però il settimo giorno, Shabbat, Shabbat, si è fermato, si è staccato dall'occuparsi di cose terreno e è rientrato nella dimensione interna, se si può dire. Hashem si eleva nel giorno di Shabbat e non si vuole più occupare di cose terrene, di cose basse. E dal livello di parola rientra nel livello di pensiero. Per cui la creazione del mondo è fatta di 6 giorni, che rappresentano il livello della parola, dove il mondo è staccato da Hashem. E poi c'è lo Shabbat, che ogni settimana Dio ci dà un assaggio dell'era messianica, che si chiama Shabbat. E in questo giorno noi ogni settimana ci eleviamo a livello di pensiero. Ovvero noi ci troviamo il giorno dello Shabbat a un livello del tipo di rapporto che c'è tra la persona e il suo pensiero, non più del rapporto che c'è tra la persona e la sua parola, che la parola è esterna ma è legata, così come la creazione della settimana esterna ma legata. Shabbat non è più così. Shabbat noi ci eleviamo, ci stacchiamo dal mondo. Shabbat c'è uno spirito particolare che non ha parole. Purtroppo chi non l'ha mai assaggiato non sa cosa si perde. Ed è per questo che quelli che non osservano Shabbat non lo fanno, perché non sanno cos'è Shabbat. Perché se lo sapessero, non esiterebbero neanche un Shabbat a perderlo. Garantito 100%. Si racconta una volta, c'era un ebreo lontano, assimilato, che non osservava. Voleva capire la religione ebraica. È andato da un rabbino e ha detto: "Vorrei capire cos'è Shabbat". Dice: "Guarda, è impossibile che io te lo spiego. Se vuoi capirlo, vieni a fare Shabbat con noi". Io Shabbat, come faccio a fermarmi? Ma che telefono, televisione? Prova. A proposito dello Shabbat, si racconta una volta c'era un ebreo che non osservava lo Shabbat e si chiedeva come mai gli ebrei danno così tanta importanza allo Shabbat. Com'è possibile fermarsi un giorno intero e non lavorare? Un giorno intero senza la televisione, senza il telefono, senza la macchina, senza cucinare. Non riusciva a capire. Però era curioso, perché tutti quanti gli dicevano Shabbat. Allora, questo ebreo è andato da un maestro, da un capo di una yeshiva, di un centro di studio, e gli ha chiesto: "Voglio capire cos'è Shabbat, ho delle domande, cosa vuol dire Shabbat, perché Shabbat, come mai?" Il maestro gli dice: "Guarda, alle tue domande non c'è una risposta verbale. Tu devi venire a fare Shabbat e poi capirai tutto. Io fare Shabbat? Come posso fare Shabbat? Come posso immaginarmi di fermarmi un giorno intero?" Il Rosh Yeshiva gli dice: "Guarda, fin quando tu non hai ancora osservato Shabbat, avrai tante domande. Com'è possibile? Come mai? Perché fermarsi non è concepibile? È impossibile una cosa del genere nell'era moderna?" Tutte le domande sono valide, sono giuste. Ma questo prima che hai osservato Shabbat. Ma dopo che l'avrai osservato, non solo che non avrai più domande e verranno tutte azzerate le tue domande, ma allora ti chiederai: com'è possibile che tu non hai goduto non hai potuto gustare un piacere così eterno, così infinito, questo dono più bello che Hashem ci ha mai dato, che si chiama Shabbat. Ma sai perché? Non l'avevi assaggiato? Perché ti sembrava difficile? Perché gli Yetzer Hara dice: no, come fai? È pazzesco. Ma quando lo osservi e per un giorno intero ti stacchi, inizi a godere, magari non il primo Shabbat, non è che uno fa un Shabbat subito, ne fai uno, due, tre, fai un po', poi inizierai a vedere, a sentire, inizierai a captare qualcosa che è eterno. Shabbat è un assaggio dell'era messianica. L'era messianica viene chiamata l'era sabbatica. Sono la stessa cosa. Noi tutta la vita aspettiamo, desideriamo ad arrivare all'era messianica. Ce l'abbiamo già sotto casa. Perché andare lontano se ce l'abbiamo sotto casa? Ogni settimana abbiamo un po' di era messianica, si chiama Shabbat. Fin quando tu non osservi lo Shabbat, avrai migliaia di domande, non riuscirai a capirlo. Ma quando lo gusti, senza chiedere troppe domande, non è una cosa razionale che si può spiegare, lo devi gustare. Come un cibo buonissimo. Ma com'è possibile? Perché è buono? Cosa c'è di speciale? Non chiedere domande, assaggialo. Quando lo mangi, non puoi più farne a meno. Un cibo prelibato, non si può spiegare. Shabbat ancora di più, che è un cibo dell'anima, un cibo spirituale, un cibo infinito. È il dono più grande che Hashem ci ha mai dato. Quando lo assaggi, non puoi più farne a meno. Non solo che le due domande vengono tutte risposte azzerate, ma ti chiederai com'è possibile che fino ad oggi ancora non osservavi lo Shabbat. Cari amici, provare per credere. Ci metto una firma sopra. Chiunque non ha convinto, devi solo provare. Ma non provare con la televisione accesa, col telefonino. Provare vuol dire farlo veramente. Come gli ha detto con Rosh Hashiva, quello ebreo. Vieni a provarlo con noi. E quello è venuto una volta, una seconda volta, terza volta. Ha iniziato piano piano la sua vita a cambiare. Allora ha detto: mamma mia, che bello che è questo Shabbat. Non ho più domande, non ho più problemi, non ho più dubbi. Se noi proviamo, ci renderemo conto che non ci sono più dubbi. Alcuni di noi hanno paura di provare perché? Perché dicono: se noi proveremo, allora forse ci piacerà. E se ci piacerà lo Shabbat, allora saremo schiavi, saremo come in carcere. Per un giorno intero, perché saremmo chiusi in casa per un giorno intero. Allora è meglio che noi non lo proviamo per evitare che noi ci innamoriamo dello Shabbat, che iniziamo a gustare il piacere dello Shabbat, così non rischiamo di rimanere bloccati. Sapete questo a cosa assomiglia? Questo assomiglia a uno che vede un cibo buonissimo, che ha un profumo spaziale, e lui dice: è meglio che non lo assaggio, perché se lo assaggio rischio di innamorarmi di questo cibo e non potrò farne a meno. Beh, e allora? Quando mai una persona ragiona in questa maniera? Se c'è una cosa buona e rischi di essere innamorato di questa cosa buona, ben venga. È una cosa buona, ben venga essere innamorati, attaccati a una cosa che è buona, che è deliziosa. Lo assaggi, lo godi e poi dici: ah, che buono, non posso farne a meno, benvenga. Dov'è la paura di assaggiare lo Shabbat e rischiare di essere innamorati dello Shabbat? Legati allo Shabbat. Se noi veramente ci sentiremo legati allo Shabbat e lo osserveremo, non sarà più un carcere, sarà un piacere. Ma noi siamo così furbi che prima ancora che ci piace, noi abbiamo paura che ci piace perché forse dopo rimarremo legati. Ma se noi rimarremo veramente intrappolati, tra virgolette, dallo Shabbat, vuol dire che non sarà più una trappola. Secondo la visione che abbiamo prima di osservare lo Shabbat, ci sembra una trappola. Allora, come uno che vede una ragazza bravissima, dice no, non voglio innamorarmi perché ho paura di innamorarmi. Se una brava ragazza, innamorati, sposala. Ah, ma sarò intrappolato. Sarei intrappolato in una buona causa. Se Shabbat è una cosa buona, preziosa e gustosa, non sarà più un intrappolamento, ma sarà solo un godimento. Dobbiamo solo provare, e vi assicuro, provare per credere. Shabbat, la sua santità è così eterna, così infinita, che anche il mangiare dello Shabbat si sente il gusto dello Shabbat. È risaputo che quando mangi di Shabbat hai più piacere, il mangiare stesso ha un altro gusto. Perché Shabbat copre tutto. Come dicevo prima, se uno vuole gustare lo Shabbat, deve farlo le prime volte in un ambiente giusto, in un posto dove si osserva Shabbat, con l'ambiente giusto, con le canzoni, con il... Certo, se lo fa da solo così e non gusta niente, certo che risiede non rimanere attratto dallo Shabbat. Vi do un esempio. C'è un famoso cibo che si fa, che si cucina il venerdì per lo Shabbat e si lascia tutta la notte bollire, che si chiama cholent. Nel mondo ashkenazita viene chiamato cholent, in quello sfaradita viene chiamato chamin. C'è chi dice che cholent viene dalla parola sheyalin. In ebraico, una cosa che viene lasciata tutta la notte si dice sheyalin. Allora sheyolin, yolin, sheyolin, cholent è diventato. Forse è vero, forse no, ma non è importante. Una volta un ebreo non osservante è andato dal suo amico a pranzo di Shabbat. Si mangia questo cholent tutta la notte, bolle. Arriva Shabbat. Assaggia, mamma che buono questo cibo, ma come è fatto? E questo gli dice tutti gli ingredienti, le patate, le carote, la carne, spezie, non spezie, fa esattamente la stessa cosa. Questo assaggia e dice, non è la stessa cosa. Questo qua gli dice, l'amico gli dice che osserva Shabbat, dice, c'è un ingrediente che non puoi imitare, che si chiama Shabbat. Puoi fare tutto, ma se non è fatto di Shabbat, l'ingrediente dello Shabbat ti manca, mancherà anche il gusto. Perfino i non ebrei sanno cos'è il gusto dello Shabbat, il gusto dello chonen dello Shabbat, contro lo Shabbat trasforma tutto. Infatti, il presidente odierno della Russia, primo ministro, Putin, amico molto degli ebrei, controtendenza. Visto che il comunismo è stato sempre anti. Ebbene, Putin una volta ha raccontato in pubblico perché lui è così amico degli ebrei. E ha detto che quando lui era bambino, i suoi genitori comunisti, convinti, la faccia, il martello, il lavoro è la base dell'uomo, la parola d'ordine del comunismo, lavoro, lavoro, lavoro. Bene, qui si lavoravano anche di sabato, non sapevano cosa fare con il loro figlio, non c'erano all'epoca gli asili nido per i dipendenti come fanno oggi tutte le aziende. Allora questi non sapevano cosa fare, Leningrad, una volta, avevano dei vicini di casa, ebrei, Shabbat, questi osservano Shabbat. Gli hanno chiesto un favore, potete tenerci nostro figlio? Va bene, certo. E questo ogni Shabbat lasciavano questo bambino a casa loro e questo qui sentiva questi cantare, Hasidici, allegria e poi c'era il cholent, il momento pranzo. Ogni Shabbat questo bambino aspettava il cholent, godimento. E Putin ha raccontato che lui questi giorni, questi Shabbat che trascorreva in questa famiglia ebraica hasidica di Leningrad, non li ha mai dimenticati. e lui è riconoscente agli ebrei e sa che gli ebrei hanno una forza speciale e si ricorda questi momenti. Vuol dire che anche un non ebreo, Shabbat, sente un gusto speciale. Shabbat, l'ambiente, il ciò, anche un non ebreo lo sente. Per cui, tornando all'argomento che dicevamo prima, durante la settimana noi ci troviamo nella dimensione della parola. La parola è qualcosa che è staccata da chi la dice, ma ancora legata a lui. Mentre il pensiero non è ancora staccato, è dentro di sé completamente, la parola è qualcosa che è già una comunicazione verso l'esterno. Ma non è come l'azione, non è come un fatto che è già completamente fuori. La parola rappresenta una via di mezzo, qualcosa che è staccato ma ancora legato. Infatti, il mondo è stato creato in questa maniera. Da una parte sembra staccato, il mondo dice non c'è un Dio in questo mondo, sono autonomo. E dall'altra parte il mondo dice, io in realtà non esisto. Cioè, il mondo di per sé non lo dice, ma la mistica, la Torah dice che tutto ciò che esiste nel mondo non è altro che la parola di Hashem che si trova in ogni creatura. E se togli questa lettera, questa energia divina che crea ogni oggetto, il mondo sparirebbe. Vuol dire che da una parte il mondo dice, io sono autonomo, io esisto perché io, perché io. Come la parola che è staccata da chi l'ha detta. La parola dice, io sono autonoma. Non sono come il pensiero che all'interno della persona, già fuori, sono già io. Mentre il pensiero, no. Per cui il mondo è stato creato con la parola. Rappresenta il rapporto tra le creature, il mondo creato e Hashem, e come il rapporto tra la parola e colui che l'ha detta. Legata ma esterna, autonoma ma in realtà non ha nessuna autonomia. Sembra autonoma ma non è autonoma. Invece l'azione, una scultura fatta con azione, non è più come una parola che è legata in maniera forte a chi la dice, no, è già un oggetto fatto da solo, autonomo, staccato. Per cui noi, durante lo Shabbat, entriamo in una dimensione superiore. Dal livello della parola entriamo nel livello del pensiero, ci eleviamo. Come dice la Torah, poiché 6 giorni Hashem ha creato, 6 giorni Hashem si è abbassato. Shabbat, Hashem si è elevato. Anche noi, ogni Shabbat, abbiamo il dovere di elevarci, di staccarci dal mondo, e di entrare dentro noi stessi, di elevarci in una dimensione del pensiero. Durante la settimana il mondo vorrebbe dire che è autonomo, che è staccato, come la parola, ma durante lo Shabbat il mondo dice, io non ho nessuna autonomia, io non sono altro che la forza divina che si trova dentro di me. Praticamente Shabbat è un momento di elevazione spirituale. Come dicevamo prima, Shabbat è un assaggio dell'era messianica. E quando noi entriamo nello Shabbat, entriamo in un livello superiore dove il mondo cambia. Ovviamente chi non osserva Shabbat non vede questo cambiamento nel mondo, vede il mondo uguale. Ma chi osserva lo Shabbat inizia a sentire che è tutta un'altra cosa, che rientriamo in un livello superiore e passiamo dalla parola che è staccata da colui che la dice al pensiero che è all'interno, che non è più una cosa, non c'è più una separazione tra colui che pensa e il pensiero. Sono una cosa unica. Non c'è una separazione più tra il creatore e le creature. È un tutt'uno. Quando arriverà Mashiach, il mondo sarà così. Tutti vedremo che la creazione non è altro che l'espressione di Hashem, la forza divina che si trova nella creazione. Ma oggigiorno Hashem ha voluto che ci sia questa separazione tra il creatore e le creature, in modo che il mondo possa avere libero arbitrio. Poiché se il mondo non fosse staccato da Hashem, noi non potremmo scegliere di fare il bene e il male, saremmo obbligati come gli angeli a fare solo il bene. Hashem ha voluto che il mondo fosse così, in modo che il mondo potesse essere autonomo, per modo di dire, sembra di essere autonomo, così l'uomo può scegliere, libero arbitrio. Quando arriverà Mashiach, non ci sarà più libero arbitrio, re ne avrà più, rientreremo nella dimensione del pensiero. Ebbene, oggigiorno noi abbiamo il dovere di portare Shabbat dentro la settimana. Noi abbiamo il dovere, ogni settimana, quando entriamo nello Shabbat, nella dimensione superiore del pensiero, di prendere questa visione dello Shabbat, questo sentimento, questa dimensione, questo livello spirituale e trasportarlo nella settimana, far sì che anche la settimana sia come uno Shabbat. Portare questa santità dello Shabbat nella settimana, ovvero che anche nei giorni settimanali, quando noi lavoriamo, non dobbiamo sentirci un lavoro staccato da Dio. Noi dobbiamo, come dice lo Zohar, portare Shabbat dentro la settimana, portare il pensiero. Il livello del pensiero, il livello che il mondo non è staccato da Hashem, dobbiamo portarlo nei giorni feriali, elevare questi giorni feriali e farli diventare santi, spirituali. Perché se no noi come potremo fare questo? Se non perché noi abbiamo il Shabbat che ci carica, come uno che va, prende una carica, poi quando va nella settimana porta questa carica, questa forza divina dentro la settimana. E quando noi avremo fatto questa trasformazione della settimana, dei giorni feriali, della materia, del mondo delle creature che sembrano staccate ma non sono staccate, quando noi avremo finito di fare questa rettificazione, questo raffinamento del mondo, il mondo sarà pronto per l'era messianica, il mondo rientrerà in questa dimensione del pensiero. Oggi il nostro lavoro è quello di portare Shabbat dentro la settimana. Per cui uno potrebbe chiedersi, come potremmo fare una cosa del genere? Da dove abbiamo la forza di trasformare la settimana, la materia, che è profana? No, non è profana. La materia noi la eleviamo grazie allo Shabbat. E questo vale anche per l'anno sabbatico. Quando noi entriamo nell'anno sabbatico, dopo 6 anni di aver lavorato la terra, coltivato materialismo, arriva Shabbat, l'anno sabbatico non si può lavorare, cosa facciamo? Come facciamo un anno intero senza lavorare? La risposta è che noi ci occupiamo delle nostre anime, entriamo nella dimensione del pensiero. I 6 anni di lavoro sono come la parola, Shabbat, l'anno sabbatico è come il pensiero, ci eleviamo. E noi in questo anno sabbatico prendiamo una carica, una visione del mondo che dobbiamo portare nei 6 anni di lavoro. Anche nei 6 anni di lavoro, noi abbiamo il dovere di ricordare che in realtà lo scopo della nostra creazione non è il lavoro di per sé, ma elevare il lavoro, elevare il mondo, elevare la materia. L'anno sabbatico ci deve dare la carica, la forza di portare questa santità durante i 6 anni lavoratrici. Questo è Shabbat. Una dimensione superiore che noi abbiamo avuto il merito di ricevere ed è l'arma più importante che abbiamo, che ci permetterà di arrivare al grande Shabbat, l'era messianica, che sarà tutto uno Shabbat, che saranno nient'altro che il frutto del nostro lavoro che avremo fatto, avremo trasformato, e allora il mondo sarà pronto per ricevere questa grande dimensione. Quando il mondo sarà elevato e rettificato. Un piccolo dettaglio per concludere il discorso. A livello di pensiero ci sono due livelli. C'è il pensiero conscio e il pensiero subconscio. Il pensiero conscio è quello vicino alla parola. Quello che tu pensi in maniera conscia poi arriva nella parola. Per cui è un pensiero già un po' staccato da te. È già vicino all'esterno, che è la parola che è l'inizio della comunicazione verso l'esterno. Poi c'è invece il pensiero subconscio, quello che tu non ti rendi conto di pensare, non hai conscio. E questo è il livello superiore di pensiero, e questa è l'era messianica, a livello subconscio. Anche nello Shabbat ci sono questi due tipi di pensiero, c'è il livello più alto e più basso. Sicuramente il livello più basso può essere collegato con la parola, può arrivare alla parola, perché è un pensiero che arriva alla parola, che sfocia nella parola. Mentre il livello subconscio del pensiero è completamente staccato dalla parola, dall'esterno, dalla materia, è totalmente dentro la persona, immerso nella sua, nel suo pensiero subconscio. A questo punto possiamo rispondere allo Zohar che abbiamo chiesto all'inizio. Abbiamo detto, la domanda avevamo chiesto. Come mai Hashem non ci ha rivelato una cosa così importante? Ci ha tenuto nascosto quando arriverà l'era messianica. Perché un concetto così importante è stato tenuto oscuro da Am Israele? Abbiamo citato lo Zohar che dice che il cuore non può arrivare alla parola. Ciò che si trova nel cuore non è esprimibile nella parola, per cui l'era messianica è il cuore. Che non può essere rivelato all'esterno, alla parola che è l'esterno. Ebbene, in base a tutto quello che abbiamo spiegato, possiamo rispondere, capire questo Zohar. Abbiamo detto che Shabbat è un assaggio dell'era messianica ed è anche scritto che l'era messianica non è altro che il giorno sabbatico. Come è scritto che l'era messianica è un eterno Shabbat. A questo punto noi possiamo capire che l'era messianica, che è la dimensione del pensiero staccato dalla materia, quello subconscio, quello completamente lontano dall'esterno, quello che non può arrivare all'esterno, quella dimensione del pensiero non può mai arrivare alla parola. Per cui ci dice la Torah, ci dice lo Zohar, sai per quale ragione non è possibile sapere oggigiorno quando noi ci troviamo nella dimensione della parola? Noi ci troviamo nella dimensione che siamo staccati da Hashem. Oggi noi non possiamo ricevere, concepire l'era messianica, la data dell'era messianica, quando verrà, come verrà. No, c'è un divario così lontano tra i due che non si possono unire. Così come il pensiero subconscio non arriverà mai a livello di parola perché c'è un abisso fra di loro. Così anche l'era messianica, il pensiero subconscio, non potrà mai esprimersi nella parola. Per cui oggi noi ci troviamo nella dimensione della parola. L'era messianica, subconscio, pensiero superiore, i due non sono compatibili, non sono collegabili. L'era messianica non può arrivare, non può essere rivelata nella parola, perché oggi la parola e il pensiero subconscio non possono andare insieme. Questo ci dice lo Zohar. Noi non possiamo capire, concepire, non siamo in grado di sapere quando arriverà Mashiach, perché la nostra dimensione oggi è troppo lontana da quella dimensione. Non è collegabile. Questo dice lo Zohar. Il cuore non può rivelarsi nella parola, nella dimensione, nella bocca, nella dimensione della parola. Il cuore non può arrivare, il pensiero nascosto subconscio non può arrivare alla dimensione della parola. Per questa ragione, oggigiorno noi possiamo immaginare l'era messianica, ma capire cos'è l'era messianica, sapere quando arriverà il Messia, questo no, noi non siamo in grado di concepirlo oggi, per cui ci è stato tenuto segreto. Dobbiamo continuare a lavorare a portare l'era messianica, sapendo che è qualcosa che non è collegabile in maniera forte, evidente, con la dimensione in cui ci troviamo, per cui oggigiorno noi siamo tenuti all'oscuro della data dell'era messianica, della rivelazione dell'era messianica, poiché il cuore non può arrivare nella bocca, a rivelarsi nella bocca. Il cuore rimane all'interno. Cosa impariamo da tutto questo? Come Rebbe ci ha insegnato e ci ha inculcato per 44 anni la fede nell'era messianica, la preparazione nell'era messianica. Dobbiamo vivere l'era messianica. Ogni cosa che facciamo dobbiamo essere legati all'era messianica. Quando facciamo una mitzvah dobbiamo pensare questo per avvicinare l'era messianica. Si racconta il Chafetz Chaim, lui andava sempre in giro con una valigetta, gli chiedevano perché? Cos'è questa valigetta? Dice, c'ho degli abiti speciali. Quando arriverà Mashiach all'improvviso non voglio mica sentirmi spaesato. Ho qua i vestiti per cambiare in modo che quando arriverà la redenzione sarò pronto per accoglierla con dei vestiti speciali. Questo era il Chafetz Chaim. Ognuno di noi deve andare in giro con la valigetta. Deve essere sempre pronto con la valigetta per l'era messianica. Dobbiamo risvegliare la nostra fede nell'era messianica. Dobbiamo vivere l'era messianica. Dobbiamo trasformare la parola, la dimensione del mondo in cui si trova adesso, che è la parola, dobbiamo elevarlo, nella dimensione del pensiero, nella dimensione dell'era messianica, dobbiamo solo riportarlo come era all'origine. E quando noi faremo la nostra missione, divulgheremo la Torah in tutto il mondo, in tutte le lingue, il monoteismo che c'è un Dio solo, assoluto, allora il mondo sarà pronto per l'era messianica, per la grande rivelazione che tutti aspettiamo, che noi presto ci auguriamo che succeda immediatamente, oggigiorno, ognuno di noi potrà vedere, grazie al nostro lavoro di oggi, che è la nostra missione principale in questo mondo, potrà vedere la redenzione, bimera, beamenu, amen.